Ciao, un caloroso benvenuto al Dom Quartier, il quartiere del Duomo di Salisburgo. Questa audioguida ti accompagnerà lungo il percorso.
È qualcosa di davvero speciale, perché l'abbiamo fatta noi bambini per te. Puoi andartene liberamente a zonzo nel quartiere del Duomo e nei punti in cui troverai il simbolo giallo dell'audioguida per bambini, accompagnato da un numero, potrai ascoltare una breve spiegazione su quella tappa. Scegli tu quello che vuoi ascoltare.
Funziona così.
Devi digitare sull'audioguida il numero relativo alla tappa che ti interessa e poi premere il tasto play. Se vuoi interrompere momentaneamente una spiegazione, premi il tasto pause. Poi, per riprendere l'ascolto, premi di nuovo il tasto play.
Puoi regolare il volume con i due tasti laterali dell'audioguida.
Ti do il benvenuto al quartiere del Duomo di Salisburgo. Qui i potenti principi arcivescovi di Salisburgo hanno lasciato tracce in ogni dove e ora noi ci accingiamo a scoprirle.
Vedrai i loro sfarzosi appartamenti e gli studi, le pinacoteche, il magnifico Duomo, il tesoro del Duomo e la stanza delle meraviglie e dell'arte. Apprenderai che i principi arcivescovi di Salisburgo, oltre a creare ambienti particolarmente belli dove soggiornare, realizzarono anche le piazze della città di Salisburgo. Poi potrai fare come i principi arcivescovi e ammirare i quadri della splendida collezione d'arte della Galleria della Residenza.
I frati e l'abate dell'Abbazia di San Pietro hanno sempre svolto un ruolo importante a Salisburgo. Avrai l'opportunità di ammirare gli splendidi oggetti che compongono il tesoro del monastero. Al termine della visita, potrai poi dare un'occhiata alla chiesa dei Francescani, collegata direttamente alla residenza, da una prospettiva speciale.
Vieni, si parte! Io, il principe arcivescovo, sono l'uomo più potente di tutto lo stato di Salisburgo, dove sono anche sovrano della chiesa. Faccio le leggi, raccolgo le tasse e proteggo il paese.
Cosa posso fare per voi, signore?
Oh, uno dei miei 400 servitori. Portatemi della cioccolata e aprite il portone per il conte Leopoldo di Liechtenstein. Vediamo se eseguito soddisfacentemente il mio mandato.
Buongiorno, vostra grazia, principe arcivescovo. Ho fatto come mi avete comandato. E ho raccolto molte informazioni sulla residenza per i nostri visitatori.
Dite dunque cosa avete trovato.
La residenza è il luogo dove il principe arcivescovo risiede e lavora. È gigantesca. Consta all'incirca di ben 180 tra stanze e saloni. Qui il principe arcivescovo accoglie i suoi ospiti. Segue gli affari di Stato e organizza delle feste favolose. Ma ai ceti inferiori della popolazione non è permesso di accedere all'interno delle lussuose sale. È concesso solo a personalità di alto rango. Nel corso del tempo, i vari principi arcivescovi hanno spesso rimaneggiato i tanti ambienti della residenza.
Servitore, quando arriva la mia cioccolata? Sbrigatevi, ho fame!
Subito, subito, arrivo. Attenzione, è bollente.
È sempre una delizia questa cioccolata, squisita.
Voi, vostra grazia, principe arcivescovo Franz Anton Arach, verrete ricordato per sempre dai posteri come unico principe arcivescovo in grado di scolarsi tali quantità di cioccolata.
Guido, lo sai dove ti trovi? Nella sala dei carabinieri, è la sala più grande della residenza. Qui venivano organizzate le tante feste e i balli. Datti un'occhiata intorno. Troverai delle cose molto interessanti, come per esempio una vetrina con dei fucili antichi. Allora, li hai trovati? Dai un'occhiata da vicino. Sono delle carabine che appartenevano ai soldati della guardia del corpo del principe arcivescovo. Queste splendide armi hanno oltre 400 anni di età e hanno dato il nome a questa sala.
Adesso guarda in alto. Ci sono degli affreschi che rappresentano i quattro elementi. Mi vedi? Tengo in mano un tridente ed ho un mantello arancione. Chi sono? Il mio nome è Nettuno e sono il signore dei mari. Se non mi hai ancora trovato, sto su una conchiglia, come se fosse una tavola da surf. Il mio affresco rappresenta l'elemento dell'acqua.
Yuhu! Ma adesso vieni da me. Sono sull'affresco con il cinghiale. Riesci a vedermi? Sono la Vergine grassa con la lancia in mano. Ero molto popolare tra gli uomini. Qui mi vedi a caccia di un cinghiale che distrugge tutto. Il mio affresco rappresenta l'elemento terra.
Ehi, ci sono anch'io. Mi vedi? Sul terzo affresco che rappresenta l'elemento del fuoco. Sono seduto e mi appoggio al mio martello da fabbro. Il mio nome è Vulcano e sono il fabbro divino.
L'ultimo elemento è l'aria. Lo trovi nei quattro cerchi agli angoli della sala. Sono i quattro venti e rappresentano allo stesso tempo anche i quattro punti cardinali.
I principi arcivescovi di Salisburgo erano uomini potenti e ci tenevano a farlo vedere ai loro ospiti. Arredarono il loro palazzo, la residenza, con grandissimo sfarzo. Fecero dipingere le effigi degli dei e degli eroi della classicità sui soffitti delle loro sale, per paragonarsi a loro, ma anche per ostentare il loro senso dell'arte e la loro ricchezza.
Ehi tu, là sotto, ciao!
Sai dove li trovi adesso?
Giusto, nella sala dei cavalieri. Ma dove sono i cavalieri?
Beh, guardati intorno!
Ma per caso hai trovato dei cavalieri? Hai ragione, non ci sono cavalieri in questa sala.
Però, alle pareti e sui soffitti si vedono scuti, lance, pettorali e altri oggetti simili. Addirittura noi abbiamo in mano delle armi.
Ma non sai neanche chi siamo? Siamo seduti sopra il camino con la punta dorata.
Sì, giusto. Siamo le due piccole figure in stucco marmorino. Lo stucco è una roba strana, è fatta di sabbia e gesso. Ci si possono fare delle figure. Alcuni stuccatori ci aggiungevano addirittura della birra. Che buffo!
In realtà, la funzione della sala dei cavalieri era quella di accogliere chi attendeva di essere ricevuto dal principe arcivescovo.
Al principe arcivescovo si poteva chiedere udienza.
E cosa sarebbe questa udienza?
Semplicissimo. L'udienza era quando venivi ricevuto dal principe arcivescovo, al quale poi potevi esporre il tuo problema. Per le udienze spesso si doveva aspettare moltissimo, una noia, ma non sempre le richieste venivano accolte.
Oggi i visitatori dei saloni di gala seguono lo stesso percorso che facevano un tempo i legati dei principi stranieri, statisti e diplomatici, che si recavano in udienza dal principe arcivescovo. Si partiva dalla sala dei carabinieri, poi si attraversavano gli ambienti sempre più sfarzosi della sala dei cavalieri, della sala del consiglio e della cosiddetta antecamera, sino alla sala delle udienze, che conclude con gran lusso la serie delle sale ufficiali, dove venivano accolti gli ospiti. Seguono poi gli appartamenti privati del principe arcivescovo.
Ehi tu laggiù con l'autoguida, fermati un attimo e guarda in alto. Ascolta bene. Il mio amico vuole farti un indovinello.
Sicuramente sei curioso di sapere chi sono. Beh, è proprio questo l'indovinello. ti racconterò la mia storia e alla fine sicuramente indovinerai chi sono. Ai miei tempi ero il più famoso della mia specie. Da piccolo mi portarono in un palazzo che divenne da subito la mia dimora. Ma venivo sempre perseguitato da quell'orrenda cosa nera che gli uomini chiamano ombra. Ho cercato di fuggire da lei, ma era semplicemente impossibile. Dopo un certo tempo che andavo avanti così, arrivò il figlio del signore della casa. Il giovane si chiamava Alessandro e riuscì a cacciare il mostro.
Beh, in realtà mi sono solo limitato a posizionare il mio compagno in modo che fosse rivolto verso il sole.
Era il mio eroe e a partire da quel momento diventammo amici inseparabili. È l'unico da cui mi lascio cavalcare e seguirò così.
Allora, hai indovinato chi è? Esatto, è il mio fedele cavallo Bucefalo. Il mio cavallo che aveva paura della sua stessa ombra. Mi ha accompagnato in molte delle mie battaglie. Guarda attentamente. Sopra di te, sul soffitto, puoi ammirare l'affresco con Alessandro Magno e Bucefalo.
Brr, ma che freddo fa qua dentro! Accendi il riscaldamento!
Sì, hai ragione! Fa freddo qui! Come mai? Questa risposta ce la dà in un'intervista il padrone di casa, il principe arcivescovo dai nobili natali, conte Guidobaldo Thun.
Qui ci troviamo nel passaggio che porta dalla residenza al Duomo. Ora vi racconterò qualcosa di molto importante. Ci troviamo nell'anno 1660 e qui non c'è riscaldamento.
Lo so che non c'è riscaldamento. Francesco, mettiti i calzettoni fatti a maglia, se no ti prendi il raffreddore.
Ok.
Il passaggio che porta al Duomo consiste in un corridoio di collegamento che va dal mio palazzo, la residenza, al Duomo. Mi permette di recarmi nel Duomo e di celebrarvi la messa senza bagnarmi.
Ma veramente? Questo passaggio è stato costruito esclusivamente per te?
Sì, l'ho fatto costruire io. Ma non vi ho ancora detto tutto. All'esterno, il popolo può passare sotto il passaggio. Sono gli archi del Duomo, che trovate anche dall'altra parte.
Sai che ti dico? Adesso ho bisogno di qualcosa di caldo da bere.
Ok, va bene.
Arrivederci, signore principe arcivescovo.
Ti trovi nella sala delle conferenze, detta anche sala dei consiglieri. Qui si faceva politica. Era una sala dedicata alle consultazioni dei principi arcivescovi. Uno di questi era il conte Sigismondo Schrattenbach. Amava i bambini e teneva dei musici. In questa cerchia c'era un bambino che si distingueva particolarmente. Era un bambino prodigio e fu invitato a esibirsi davanti al principe arcivescovo all'età di appena 6 anni. Successivamente divenne un musicista celeberrimo.
Guarda fuori dalla finestra. Puoi vedere il Duomo, la piazza della residenza, la torre con i cagliò e in fondo la statua del bambino che stiamo cercando da adulto.
Ti do una dritta. È il salisburghese più famoso di tutti. Ci sono addirittura dei cioccolatini a forma di sfera che portano il suo nome.
Il bambino che stiamo cercando, se hai indovinato, o anche se non hai indovinato, è Wolfgang Amadeus Mozart.
Uffa, è già il terzo giorno di seguito che passo nella cosiddetta antecamera. È solo per il contratto per il sale. E il principe arcivescovo ancora non mi ha ricevuto. Alcune facce ormai le conosco dai giorni scorsi. Per notare a Salisburgo mi è già costato quasi più di quanto guadagnerò col contratto per il sale. Questa interminabile attesa in piedi mi affatica.
Non c'è lo straccio di una sedia. E poi non ho mangiato nulla da ore e sto morendo di fame.
E io che dovrei dire? I miei impiegati sono in tumulto da settimane. Speriamo che il principe arcivescovo possa aiutarmi, ma facciamo di necessità virtù e consoliamoci ammirando l'arazzo. È sicuramente molto pregiato.
Anche a te la stufa bianca, decorata in oro, piace tanto come a me?
Sì, l'ho già vista molte volte e mi riscaldo ogni volta che vengo qui.
Guarda in alto. Vedi l'affresco con Alessandro Magno sul soffitto? E del pittore Martino Altomonte. L'affresco raffigura Alessandro Magno che tonca il nodo giordiano con la spada divenendo poi sovrano dell'Asia.
Ah, la porta! Un servitore sta uscendo dalla sala delle udienze per venire a chiamarmi. Speriamo che il principe arcivescovo firmi il mio contratto e di non dover tornare un'altra volta.
Qui sul tavolo tra le due finestre c'è l'unico orologio notturno di tutto il palazzo.
Un orologio notturno?
Sì, guarda lo specchio dietro l'orologio. Vedrai che l'orologio sul retro è aperto. Il quadrante è realizzato in delicata seta francese. Se si accende una candela dietro l'orologio, il quadrante al buio si illumina. Le cifre nere e le lancette proiettano delle ombre scure e così si poteva leggere l'ora di notte.
A chi apparteneva questo orologio?
L'antico proprietario era il principe arcivescovo barone Leobardo Antonio Firmian, un fanatico collezionista di orologi.
Un tempo gli orologi erano dei veri e propri prodigi e molto pregiati, e solo chi era molto ricco come il principe arcivescovo poteva permetterseli. Tieni gli occhi aperti, qui nelle sale della residenza vedrai altri orologi pregiatissimi.
Signora Brunhilde von Mogelsburg.
Vi ringrazio per questa udienza. Vostra grazia, principe arcivescovo.
Sono ben lieto di accogliere una leggiadra signora come voi. Ammirate il mio splendido pavimento in noce, rovere e acero e i motivi che forma.
È veramente stupendo, ma soprattutto mi incanta il vostro dipinto sul soffitto.
Raffigura l'omaggio reso ad Alessandro Magno nella città di Biblo. Il popolo gli si inocchiò dinanzi e ad Alessandro venne consegnata una corona. Come per l'altro, spetta naturalmente anche a me. Ma ora occupiamoci della vostra richiesta.
Prima di rivelargliela, vorrei sottolineare all'ammirevole bellezza del grande arazzo alle vostre spalle.
Sì, sì, rappresenta un assedio di Roma ed è intessuto di fili d'oro ad argento, di seta e di lana. È l'oggetto più pregiato della mia residenza. Ma ora, vi prego, signora von Mogelsburg, rivelatemi finalmente il motivo della vostra visita.
Sì, subito, ma volevo ancora dirvi che i vostri mobili sono davvero splendidi. Ma va bene, veniamo al dunque. Volevo pregarvi di abbassarmi le tasse. Sapete, al momento sono un po' accorto.
Ci penserò su. Ed ora vi licenzio.
Vi ringrazio.
Gentile signora, ma non datemi le spalle mentre uscite.
Sono mortificata, vostra grazia, principe arcivescovo.
Per questo affronto, le tasse ve le aumenterò piuttosto.
Adesso ascoltiamo un'interessante intervista concessa dal principe arcivescovo di Salisburgo a un giornalista del giornale Corriere del Salzach.
Salve, signor principe arcivescovo. La mia prima domanda sarebbe se vera la voce, secondo cui, in giorni particolari, voi e i vostri ospiti gettate delle monete dalla finestra.
Questa voce risponde effettivamente a verità. A volte devo pur mostrarmi generoso nei confronti del mio popolo,
A cosa serve questa cassetta?
Questa è la mia cassa, dove conservo i miei tanti denari. Ha delle serrature segrete e solo io ne posseggo le chiavi.
Mi sembra abbastanza antiquata. Ma a che anno risale?
Ignorante. Questa cassa è estremamente pregiata e risale all'anno 1785. Indica inoltre la funzione di questa sala, custodire il denaro.
Beh, sarà preziosa per via del contenuto. Ma passiamo ad un'altra domanda. Signor Principe Arcivescovo, come funzionava questa stufa?
La stufa funzionava a legna.
Ah, ma dov'è il foro della stufa?
La stufa è in parte incassata nel muro ed è collegata con una piccola stanzetta adibita al riscaldamento. La trovate andando nella mia camera da letto. A destra c'è una piccola scala che sale e conduce in uno stanzino. Dateci un'occhiata. Lì dentro non c'è più nulla di lussuoso. È uno dei depositi di alimentazione delle stufe a legna.
Il corriere del Salzar vi ringrazia per l'intervista.
Ovunque nella residenza c'erano corridoi, scale, stanze riservate solo ai servitori. In tal modo questi potevano far fronte ai compiti giornalieri senza quasi essere visti, come per esempio portare la legna, accendere le stufe, fare le pulizie, cucinare, eccetera. Così si evitava di disturbare Sua Eccellenza il principe arcivescovo di Salisburgo.
Ecco, signore, ho portato l'acqua per la toilette, come mi avete comandato.
Mettila a fianco alla bacinella. Strano che io sia l'unico a dare importanza all'igiene dentale. Io uso già la polvere dentifricia, mentre altri neanche pensano a lavarsi i denti. Ma ora è il momento delle preghiere. È molto pratico avere una piccola nicchia di preghiera nella stanza da letto. Pater nostro, questo in cieli santi... No, sono troppo stanco. Me ne vado direttamente a letto. Amen. Magari però, per conciliare il sonno. Servo, portami un bicchierino di vino.
Subito, signore. Uffa, basta. Inciampo sempre nelle scarpe del principe arcivescovo.
Taci! Dammi il vino ed esci dalla mia camera da letto.
Ma come si fa a russare così? Ehi, psst, tu, laggiù, guarda il dipinto sul soffitto. Io sono quello a letto con la sfera in mano. Il mio nome è Alessandro Magno. Ti stai chiedendo perché tengo una sfera in mano? È semplice. Non voglio addormentarmi e la sfera mi aiuta a restare sveglio. Ti stai chiedendo come? Se mi addormento, la sfera mi cade di mano e finisce in un catino di metallo qui sotto. Fa un fracasso terribile e io mi risveglio immediatamente. L'uomo ai miei piedi è Aristotele, il mio maestro. Le figure sopra di me sono la dea Giunone e Ipno, il dio del sonno. Shh, ora mi taccio, così lasciamo dormire il principe arcivescovo.
Ehi tu, guarda in alto. L'affresco che vedi sul soffitto raffigura tutte le arti, quindi l'architettura, l'astronomia, la pittura, eccetera. Infatti ti trovi nella bella galleria, dove il principe arcivescovo esponeva in parte i suoi dipinti.
Guarda le pareti. Qui puoi vedere dei cuori incorniciati. Prova a contarli? Prima ce n'erano 70 ed erano appesi belli stretti. Tutta un'altra cosa rispetto ad oggi.
Se ora vai alla finestra e guardi fuori, vedrai il vecchio mercato. Era la piazza dei borghesi di Salisburgo. Non era sfarzosa e grande come le piazze del principe arcivescovo. Tuttavia, anche i borghesi si erano fatti costruire una bellissima fontana, la fontana di San Florian. Naturalmente è tutto un po' più piccolo, perché i borghesi non erano potenti come il principe arcivescovo.
Dal vecchio mercato partono dei piccoli vicoli. Uno di questi si chiama Brotkasse, che in tedesco significa via del pane. Infatti, anticamente era qui che si vendeva il pane.
Ciao! Ehi, tu! Fermati un attimo! Siamo Chiara, Letizia e Aurora.
Come sicuramente avrai già notato, questa sala non è sfarzosa come le altre. Era la sala delle udienze riservate al popolo. Qui il principe arcivescovo ascoltava le richieste della gente più semplice. Il popolo poteva rivolgersi al principe arcivescovo per esporgli i suoi problemi.
La scala! Ah sì, la scala! Anticamente i borghesi potevano accedere direttamente a questa sala passando per questa scala. Oggi invece la scala fa da scorciatoia per il piano superiore.
Sulle pareti sono esposte delle immagini moderne degli ultimi arcivescovi di Salisburgo, che però non residettero più alle residenze.
Bene, a questo punto ci fermiamo. Ti salutiamo e ti auguriamo buon divertimento nelle sale successive.
Ciao! Ciao.
Ora ti trovi l'ingresso della galleria della residenza. La cosiddetta sala vescovile, così chiamata perché sulle pareti anticamente erano esposti ritratti dei principi arcivescovi. Ai tempi dei principi arcivescovi, queste sale venivano utilizzate come appartamenti o come pinacoteca. C'era anche una sala di vita teatro.
Poiché i principi arcivescovi furono sempre grandi amanti dell'arte, collezionavano quadri. Nel corso degli anni raccolsero oltre 1000 dipinti. Naturalmente i principi arcivescovi avevano bisogno di sale dove sistemare le opere, delle gallerie per l'appunto.
Contrariamente ad oggi, all'epoca, non tutti potevano visitare queste gallerie, solo pochi eletti. La maggior parte dei quadri dei principi arcivescovi, tuttavia, andarono persi. Vennero rubati durante le guerre, oppure portati a Vienna alla corte imperiale.
La Galleria della Residenza venne fondata nel 1923 qui a Salisburgo. All'inizio però non aveva dipinti di sua proprietà. Vi venivano esposti solo dei prestiti. Oggi qui puoi ammirare dipinti di pittori francesi, italiani, olandesi e austriaci. Buona esplorazione!
Qui a fianco a me ci sono il principe arcivescovo Franz Anton, principe di Harar, e il suo maggiordomo. Si sono dichiarati disposti a rispondere oggi ad alcune domande. Cominciamo. Signor arcivescovo, che ne pensate della modifica della sala vescovile? Sembra quasi un caffè.
È di mio gradimento.
Perché?
Adoro le barrette al cioccolato. Ai miei tempi non esistevano. Anche se naturalmente trovo che sia un peccato che i ricordi dei vecchi principi arcivescovi non ci siano più.
Voi come la vedete? In quanto maggiordomo dell'arcivescovo?
All'inizio ero contrarissimo, soprattutto per quanto riguarda la parte centrale della sala. Ma i tanti cioccolatini di Mozart che ho avuto in omaggio sono stati un risarcimento più che degno.
Di quale principe arcivescovo è lo stemma dietro la grande parete di vetro?
È lo stemma del mio predecessore, il principe arcivescovo Wolf Dietrich von Reitenau.
Grazie della pazienza e buona giornata.
Ehi tu, ciao! Sono il fanciullo del quadro con il globo terrestre dell'imperatore.
Buongiorno a te! Sono l'imperatore Carlo V e sono il sovrano dell'impero asburgico, uno degli imperi più potenti in assoluto. Nel mio impero, come si suol dire, non tramonta mai il sole.
Ci puoi dire quando sei nato?
Certamente. Sono nato il 24 febbraio 1500 a Gand e sono morto il 21 settembre 1558. Quindi ho raggiunto i 58 anni di età.
Ho sentito dire che a un certo punto hai rinunciato al trono a favore di tuo figlio. È per questo che è un'aria tanto triste?
Sì, hai ragione, è proprio così.
Riesci a individuare i simboli del potere dell'imperatore sul quadro? Giusto, sono la corona, lo scettro, il mantello dorato con la spada e il globo terrestre.
Per concludere, vorrei raccontarvi ancora qualche cosa sul pittore che fece questo quadro, Peter Paul Rubens. Dipinse il quadro senza aver mai visto prima l'imperatore, perché questo era già morto da tempo.
E come faceva a conoscere l'aspetto dell'imperatore?
Ha riprodotto i tratti somatici di Carl V di altri quadri. Peter Paul Rubens era uno dei pittori più celebri della sua epoca.
Gli stucchi del soffitto narrano le vicende di Giulio Cesare, che sicuramente conosci grazie ai fumetti di Asterix e Obelix.
Come mai Giulio Cesare? Cesare era condottiero, scrittore, statista e aveva anche esercitato il massimo ministero sacerdotale nell'impero romano. I principi religiosi, dunque anche i principi arcivescovi, amavano identificarsi con Giulio Cesare. Non era affatto inconsueto.
Nel campo centrale degli stucchi sono raffigurate cinque donne. Una di esse è Roma, la dea dell'omonima città. La riconosci per la corona in faccia di mura. Le altre figure femminili incarnano la ricchezza, la vittoria, la fortuna e la religiosità.
Tutto ciò svolse un ruolo importante nella vita di Giulio Cesare. Per questo è oggetto delle raffigurazioni del soffitto.
I principi arcivescovi, in quanto sovrani della Chiesa e dello Stato di Salisburgo, aspiravano a raggiungere lo stesso per sé e per il loro popolo: ricchezza, religiosità, pace e fortuna.
Il quadro di Jan Davids de Heim è una natura morta. La natura morta nacque nei Paesi Bassi. I pittori disponevano ad arte degli oggetti senza vita e poi li dipingevano. I pittori olandesi furono dei veri e propri maestri della natura morta. Questi quadri non svolgono unicamente una funzione decorativa, ma contengono anche riferimenti a tematiche politiche, morali e religiose. Ascolta questo rap. Tratta del quadro della prima colazione e dei simboli che contiene.
Il limone, simbolo di moderazione, e questo ci suscita una riflessione. La mela gannata, simbolo dello Stato, così eviterai di sentirti annoiato. È tutta racchiusa nella sua pelle, che la proteggerà e ti darà sazietà. Ostriche, simbolo di Maria, sesso e citazione, che rivelazione. Pane e vino, tutto sopraffino, certo non è svelta, all'ultima cena è la tua scelta. Fumare la pipa è un piacere, che non guasta, ma mai non fuma più e quindi basta.
Buon Dio, proteggimi sul cammino della mia vita.
Buongiorno a te, il mio nome è Rembrandt Harmens van Geen. Sono il pittore di questo quadro, che raffigura una vecchia donna mentre prega intorno al 1630. Sono olandese e sono famoso in tutta Europa per il mio stile pittorico. Viene definito maniera ruvida, perché usavo anche il manico del pennello per graffiare il colore, come puoi ben vedere sulla pelliccia del collo. Questo quadro è del tutto particolare. L'ho realizzato su una lastra di rame dorata con foglia d'oro, per far risplendere i colori.
Guarda sullo schermo di fronte. Lì hai la possibilità di ingrandire l'immagine. Così puoi vedere l'oro che brilla sul bordo sinistro del quadro. Adesso non disturbiamo oltre l'anziana donna mentre prega. Arrivederci. Osservando i quadri ti vengono in mente tante cose. Senti che cosa è venuto in mente a noi sul quadro di Ferdinand Waldmüller.
Poesia in immagini.
Bambini allegri alla finestra.
Fattoria, sole, mani che salutano e grandi risate.
La gioia dell'attesa, il costume della domenica.
Bambini allegri alla finestra.
Una piccola rosa.
Pittore Waldmüller, attento osservatore.
Bambini allegri alla finestra.
Fattoria, sole, mani che salutano e grandi risate.
Vedi le piazze? Davanti al Duomo c'è la piazza del Duomo. Dall'altra parte c'è la piazza della Residenza con la grande fontana. E in fondo c'è la piazza di Mozart. Non ci sono state sempre. Anticamente, al loro posto c'erano le case dei borghesi e là sotto, dove c'è la fontana, c'era anche un cimitero. Ma venne abbattuto tutto.
Sai perché? Il principe arcivescovo Wolf Dietrich von Reitenau voleva realizzare delle grandi piazze tutto intorno al Duomo per abbellire la città.
Aveva vissuto molto tempo a Roma e voleva rendere Salisburgo simile a Roma, con grandi piazze, fontane e magnifici palazzi. A causa di un incendio, il vecchio Duomo venne gravemente danneggiato e il principe arcivescovo non lo fece restaurare, ma lo fece abbattere completamente.
Wolf Dietrich fece progettare un nuovo Duomo, che però non venne mai costruito. Il nuovo Duomo, quello che vedi ancora oggi, venne costruito sotto i suoi successori.
Gli artisti fissano le loro prime idee di un'opera d'arte in una prima bozza, che può essere un disegno, uno schizzo d'olio o un modello in legno, argilla o gesso. Simili bozze e modelli li trovi qui nell'oratorio settentrionale del Duomo di Salisburgo, che ospita la collezione Rosacher. I coniugi Rosacher raccolsero per molti anni bozze e modelli di artisti del barocco. Una parte della loro collezione è esposta qui.
Un bozzetto è una specie di schizzo, a partire da quale poi si sviluppa un quadro, un affresco o una figura. I bozzetti venivano sempre eseguiti personalmente dai maestri e i committenti potevano concorrere all'ideazione dell'opera. L'esecuzione delle opere, a partire dalle bozze, in genere veniva affidata agli assistenti e non era appannaggio esclusivo dei maestri. Probabilmente i principi arcivescovi, prima di assegnare una commessa per un'opera d'arte, si servivano di bozzetti per decidere più facilmente.
Il bozzetto che vedi qui è di Gian Lorenzo Bernini, celeberrimo scultore barocco italiano. Questo bozzetto è in argilla e raffigura l'imperatore romano Costantino in sello al suo cavallo. Costantino guarda verso il cielo perché ha una visione. Dio gli dice di dipingere sugli scudi dei suoi soldati la croce di Cristo per vincere la guerra. Il cavallo è posto su un piedistallo. Qui vedi accennati dei bassorilievi. I bassorilievi però poi non vennero realizzati. Al loro posto vennero inserite delle porte nel piedistallo. Questo ti dà l'idea delle dimensioni della statua reale.
A destra, in alto sul bozzetto, si distinguono delle lettere, cifre e ghirigori del Bernini, il che dimostra che sovente i bozzetti venivano utilizzati anche per prendere appunti. Il maestro dunque immortalava sul bozzetto le sue idee, lampi di genio e quant'altro.
Se vuoi vedere la grande statua di Costantino, dovrai convincere i tuoi genitori a portarti a Roma. Da Salisburgo c'è un comodissimo treno notturno con cui arrivi a Roma giusto in tempo per la prima colazione.
Ora entriamo nell'oratorio di San Ruperto.
È una cappella di San Ruperto. Le immagini sul soffitto e il suo altare mostrano scene della vita di San Ruperto.
Ruperto è stato vescovo della città di Worms, sul Reno.
La sua storia inizia nella volta. La prima immagine è un mostro aperto che viene cacciato da Worms con dei bastoni.
La seconda immagine mostra l'accoglienza cortese del conte Theodore. La terza immagine mostra il battesimo del conte da parte di San Ruperto. Allora venivano battezzati più adulti che bambini, contrariamente ad oggi.
La quarta immagine mostra Ruperto che fa cadere una statua pagana. L'immagine dietro l'altare mostra la costruzione del monastero di San Pietro e la consegna delle chiavi.
Nell'immagine sopra l'altare si vede la morte del santo avvenuta durante una messa. Al di sopra della porta si vede la salma di San Ruperto. Vedi due angeli?
E nel mezzo della stanza San Ruperto sale in cielo.
Qua, sulla tribuna, hai una vista meravigliosa su tutto l'interno del Duomo. Se guardi là davanti, vedi l'altare maggiore il cui dipinto raffigura la risurrezione di Gesù. Guarda anche i motivi del pavimento di marmo. Il Duomo fu costruito in modo tale che potesse contenere tutta la città. Cosa pensi? Quanti angeli, fiori e foglie decoravano le pareti? Che altezza aveva la cupola? È alta come un palazzo di 20 piani. Il Duomo doveva essere l'edificio più pomposo che la città di Salisburgo potesse offrire. Non ha sempre avuto lo stesso aspetto di oggi. Il primo Duomo fu costruito nell'anno 774 e consacrato da San Virgilio. La costruzione del Duomo è stata modificata più volte. Nel XII secolo il Duomo aveva una lunghezza di 110 metri ed una larghezza di 50 metri. Aveva 5 torri e 25 altari. 400 anni fa fu distrutto completamente per fare spazio al nuovo Duomo che vediamo adesso. Tante cose che appartenevano al vecchio Duomo sono andate perdute, ma il battistero con i piedi da leone c'è ancora.
Ciao, vorremmo presentarci brevemente. Siamo quei due angeli di pietra sulla ringhiera del matroneo.
Stiamo qui fermi intere giornate e oggi abbiamo la possibilità di raccontarvi qualcosa.
Abbiamo proprio le viste migliori sul Duomo e vogliamo farti vedere qualcosa di speciale.
Sulle pareti riesci a vedere grandi ornamenti, fiori, foglie, festoni, teste di angeli e frutta. Di cosa pensi siano stati fatti?
Questi fiori e queste foglie sono stati realizzati con una miscela a base di gesso, chiamato stucco. Sulle volte del soffitto, lo stucco forma una vera e propria cornice attorno alle immagini.
Esatto! Queste immagini mostrano la vita di Gesù.
Quindi speriamo che manteniate i segreti che vi abbiamo confidato.
Tra i cinque organi del Duomo, quello della tribuna ovest è il più grande. È stato costruito in legno nel 1703 e decorato con una finta ventura di marmo e riccamente dorato. Ha circa 4.121 canne, delle quali la più lunga misura ben 9 metri e 60 centimetri. L'organo è considerato il re degli strumenti, perché con esso si possono imitare tutti gli altri strumenti. Questo organo ha più di 300 anni ed è stato restaurato e rinnovato frequentemente l'ultima volta nel 1988. Senza la musica, il Duomo sarebbe soltanto un luogo di preghiera, dove non si possono celebrare delle messe solenni.
Ciao! Un caloroso benvenuto al Domquartier, il quartiere del Duomo di Salisburgo. Questa audioguida ti accompagnerà lungo il percorso.
È qualcosa di davvero speciale, perché l'abbiamo fatta noi bambini per te. Puoi andartene liberamente a zonzo nel quartiere del Duomo e nei punti in cui troverai il simbolo giallo dell'audioguida per bambini, accompagnato da un numero, potrai ascoltare una breve spiegazione su quella tappa. Scegli tu quello che vuoi ascoltare.
Funziona così.
Devi digitare sull'audioguida il numero relativo alla tappa che ti interessa e poi premere il tasto play. Se vuoi interrompere momentaneamente una spiegazione, premi il tasto pause. Poi, per riprendere l'ascolto, premi di nuovo il tasto play.
Puoi regolare il volume con i due tasti laterali dell'audioguida.
Ti do il benvenuto al quartiere del Duomo di Salisburgo. Qui i potenti principi arcivescovi di Salisburgo hanno lasciato tracce in ogni dove e ora noi ci accingiamo a scoprirle.
Vedrai i loro sfarzosi appartamenti e gli studi, le pinacoteche, il magnifico Duomo, il tesoro del Duomo e la stanza delle meraviglie e dell'arte. Apprenderai che i principi arcivescovi di Salisburgo, oltre a creare ambienti particolarmente belli dove soggiornare, realizzarono anche le piazze della città di Salisburgo. Poi potrai fare come i principi arcivescovi e ammirare i quadri della splendida collezione d'arte della Galleria della Residenza.
I frati e l'abate dell'Abbazia di San Pietro hanno sempre svolto un ruolo importante a Salisburgo. Avrai l'opportunità di ammirare gli splendidi oggetti che compongono il tesoro del monastero. Al termine della visita, potrai poi dare un'occhiata alla chiesa dei Francescani, collegata direttamente alla residenza, da una prospettiva speciale.
Vieni, si parte!
Tesori, animali, attrazioni. Qui vedete cose che non avete mai visto. Cose preziose e strane da tutti i continenti. Una mummia egiziana, la donna coi baffi, pietre preziose e attrezzature scientifiche, cristalli di rocca e un corno di stambecco. Benvenuti nella stanza delle meraviglie e dell'arte.
Camere delle meraviglie dell'arte in tempi passati si trovavano alla corte di ogni principe che ci teneva al proprio prestigio. Qui erano esposti oggetti artigianali e meraviglie della natura. È ciò che avvenne anche alla corte dell'arcivescovo di Salisburgo. La stanza delle meraviglie dell'arte di Salisburgo fu fondata circa 400 anni fa e le stanze e le vetrine sono originali di quel tempo. Il contenuto delle vetrine è andato perduto nel corso dei secoli, ma più tardi è stato sostituito con oggetti simili. Completamente originali, cioè appartenenti alla collezione originaria, sono per esempio il corno del rinoceronte e dello stambecco. Ma adesso entra e vedrai che meraviglia!
Che cos'è questa? È una candela?
Niente affatto!
Sei veramente sicuro che non sia una candela?
Forse appartiene ad un unicorno.
Sì, però gli unicorni esistono solo nelle favole.
Sì, esatto, non siamo veramente i più accorti.
Ora lo so, è il dente di un narvalo.
Ma sì, queste balene vivono sulle coste del lago Ellandia.
In passato la gente credeva che il dente di un narvalo aiutasse contro la peste e contro i veleni.
E noi che pensavamo che fosse una candela?
Venite, proseguiamo!
Vedete quelle coppe di corno lassù? Esse e tutto il resto che sta nella vetrina sono fatti con le corna di stambecco. Gli stambecchi erano animali tipici della montagna di Salisburgo e solo l'arcivescovo li poteva cacciare. Perciò il materiale dello stambecco era molto prezioso. L'arcivescovo ne faceva ricavare tante cose come, per esempio, scatoline, brocche, coppe, eccetera. Guardate un po' quel contenitore per il sale, in mezzo alla vetrina. Che decorazioni! L'artista ci ha messo sicuramente un mese intero per farlo.
Molte catenelle, puoi qui ammirare. Non sono solo mento, con esse puoi piegare. Ci vuole più di un mento ad ogni grano piccolo. Di un'Ave Maria, al grande un Padre nostro, e amen così sia. Di Maria il simbolo, È la rosa rossa. Allora come si chiama la catenella esposta? Sai che cos'è questo? Proprio così, è un rosario. Tum tum tss. Tum tum tss.
Sono simile scimmia e al vescovo appartengo. Da fare scherzi a corte non mi trattengo. Sul tavolo ballo come più mi pare. Il cane che va fuori lo posso ignorare. Il sarto mi ha cucito quest'abitino nuovo. Il campanello suona sempre se mi muovo.
Il Dom Museum, il museo del Duomo di Salisburgo, ospita gli oggetti più pregiati che nel corso dei secoli si sono raccolti nel Duomo, andando a formare il cosiddetto tesoro del Duomo. Potrai ammirare direttamente i vari dipinti, oggetti d'arte e suppellettili sacri in oro e gemme per la messa e per la chiesa. Le sale in cui ti trovi fanno parte del Duomo. Dalle finestre hai una splendida vista sulle piazze della città.
Dove siamo adesso?
Questo è il quadro della Tentazione di Sant'Antonio. Vedi il ragazzo che sta facendo la pipì?
Dove?
In basso, a destra.
Intendi quello in braccio a sua madre e che sta facendo la pipì?
Sì.
Va bene, andiamo avanti.
Aspetta, guarda un po' sopra a destra. Lì c'è un pesce gigantesco che sta divorando una nave intera. E nel mezzo c'è una città in fiamme.
E guarda, là accanto al toronco dell'albero si tratta di uno strano musicista.
Ti stai riferendo a quello con la trombetta nel sedere?
Sì, ma dove sta? Dov'è Sant'Antonio?
Qui sotto, è inginocchiato nella sua capanna e prova a pregare. Però intorno a lui si è scatenato l'inferno.
Chi è quello? E cosa tiene in mano?
Quello è Roberto. È considerato il fondatore della chiesa di Salisburgo ed è il patrono di Salisburgo.
Nella sua mano sinistra ha un barile di sale, che è il suo segno di riconoscimento. Nel Duomo, sotto l'altare del popolo, c'è un reliquiario con le reliquie di San Ruperto.
Che cosa sono le reliquie?
Sono i resti, le ossa e le vesti dei santi.
E la figura a destra è ancora una volta Ruperto?
No, non può essere, perché Ruperto tiene in mano un barile di sale e non una chiesa.
Ah, adesso so chi è.
Chi?
È San Virgilio, che era il primo committente del Duomo di Salisburgo. Perciò tiene in mano un modello del Duomo.
Guarda, le sue scarpe sono ornate con dei fiori e nel centro del suo guanto c'è una pietra preziosa.
Accipicchia! Questo se lo poteva permettere sicuramente soltanto un arcivescovo.
San Virgilio portò anche le reliquie di Ruperto, dopo la sua morte, a Salisburgo.
Ah, guarda qua! Se vai due sale più avanti, li vedi ancora una volta tutti e due. E se guardi entrambe le statue, da dietro, noti che sono vuote all'interno e intagliate nel legno.
Servo! Dove sono le mie ampolline per la messa?
Gliele porto subito, mio signore. Ah, tocca sempre a me pulire questi bricchi dorati per l'acqua e per il vino e lucidare gli stemmi.
Ma allora, che fine hai fatto con le mie ampolline?
Sì, sto arrivando. Durante ogni viaggio l'arcivescovo celebra una messa e io devo occuparmi delle ampolline per il servizio all'altare. Del bricco, del calice, del vassoio, della campanella per la messa e le due ampolle per l'olio santo. Ma la cosa più insopportabile sono comunque le forbici per lo stopino. Ogni volta che toglio gli stopini delle candele, le forbici diventano nere. A pulire il servizio da messa dell'arcivescovo conte di Colloredo è davvero molto faticoso. Ecco, sto arrivando, mio signore!
Dal 2007 sto in piedi su questa sfera dorata. Riesci a vedermi? Da qui ho una vista meravigliosa, alla mia destra si trova il cimitero di San Pietro, alla mia sinistra c'è una scacchiera gigantesca. Lì i giocatori stanno fermi quasi come me. Accanto al cimitero ci sono il convento di San Pietro e un ristorante, il cosiddetto Peterskeller. La grande fontana che vedo dall'alto era per i cavalli e fu costruita nel 1732. Lì una volta venivano lavati i cavalli del canonico. Erano animali di grande valore. E Nettuno, il re del mare, con i suoi cavalli marini, se ne prendeva cura. Anche la casa dell'attuale arcivescovo guarda su questa piazza. Precisamente si trova a sinistra della fontana. Nell'allora casa dei canonici, a loro apparteneva tutto qui. Non dimenticarti di ammirare la fortezza. Guarda che vista! La fortezza è il posto dove si nascondeva l'arcivescovo quando era in pericolo.
Guarda, questa scultura in legno mostra la scena della nascita di Gesù. Senti anche tu qualcosa?
Ma qui sta parlando qualcuno.
Penso che siano il bue e l'asino a parlare.
E i bue, che ne pensi che il fatto che Cristo sia nato nella nostra stalla?
Beh, a parte il fatto che noi stiamo al freddo, è molto bello, perché Gesù dovrebbe essere il nostro salvatore. Quando sono nato io non è stato così emozionante.
Sì, ma i nostri genitori erano altrettanto contenti della nostra nascita. Alita sul bimbo ha sicuramente freddo.
Va bene.
No, non tossire sul bimbo. Lascia fare a me.
Sua madre Maria e Giuseppe lo scaldano. I due angioletti, ma che ci fanno accanto a Gesù?
Adesso lo scaldi tu, bue. A proposito, hai già visto quella bella stella?
Dici quella sul tetto lassù?
Io.
Di cosa è fatta questa scultura?
È di legno di tiglio.
Va bene, ma ora andiamo avanti.
Intervista con l'artista Günther Unterburger. Di quale materiale sono fatte queste croci?
Le croci sono fatte di calcestruzzo che mi ha messo a disposizione una ditta di Salisburgo. Anche altri edifici a Salisburgo e dintorni sono costruiti con lo stesso materiale. Da una parte è un materiale abbastanza comune, dall'altra parte è molto versatile. Se si considera che il cemento dal quale si ricava il calcestruzzo prima era una montagna trasformata in polvere per poi ritrasformarla in nuove forme.
Perché si è deciso a fare quest'opera? Come è nata questa idea?
Vivo a Berlino e nell'inverno 2001 sono stato invitato da una ditta in un atelier a Gartenau, vicino a Salisburgo. A differenza delle metropoli, a Salisburgo colpiscono molte cose che sembrano strane. All'improvviso ho visto dappertutto crocefissi, che sono immagini di Gesù sulla croce. Non li ho visti soltanto nelle chiese, ma dappertutto, mentre stavo facendo una passeggiata, agli incroci, accanto alla strada, in montagna, e tutti erano diversi. E pensavo infatti che tutte queste immagini non rappresentino la persona di Gesù Cristo, ma piuttosto le intenzioni dell'artista o del committente. Per la mia riflessione personale su Gesù, desideravo una croce che lasci abbastanza spazio alla mia fantasia, una che fa domande invece di rispondere. Questa era la ragione per cui ho fatto queste croci.
Come ha fatto queste forme?
Ho modellato le diverse figure di Gesù con la terracotta, che poi ho circondato con assi di legno a forma di croce. La croce è sempre la stessa. E alla fine l'ho riempito col calcestruzzo. Dopo che il calcestruzzo si era seccato, ho potuto rigirare tutto e togliere la terracotta, che è un materiale completamente morbido. Così si è formata questa figura a cava, che gli scultori chiamano forma negativa. Non sarebbe stato possibile fare questo con un materiale duro, come un pezzo di legno intagliato.
Perché ci sono queste cavità?
Queste croci sono molto strane. Dalla forma sono chiaramente delle croci. Precisamente lì, dove normalmente c'è Gesù, c'è invece una cavità. A dire il vero, non proprio una cavità, ma un posto vuoto. O ancor meglio, la forma precisa della figura come spazio vuoto, come negativo. Forse qualcuno di voi l'ha già provato, poiché l'occhio gioca degli scherzi. Se si guarda a lungo la forma in negativo e la luce è favorevole, il contenuto appare completamente plastico, come un positivo, come se ci fosse veramente. Se si guarda attentamente più volte, ci si chiede forse anche quale sia il Gesù vero. E siccome in queste croci ci sono soltanto delle cavità, si deve usare subito l'immaginazione.
Perché lei è diventato un artista?
Desideravo fare un lavoro con le mani e con la mia testa, cioè pensare e creare, e volevo occuparmi di temi che mi interessano davvero e non di qualcosa che mi impongono gli altri. Non restano molte possibilità e così sono diventato artista.
Da quanto tempo è artista e a quanti anni lo è diventato?
Dopo la maturità ho studiato scultura. Allora avevo 20 anni. In seguito ho studiato all'Accademia delle Belle Arti a Monaco. Quando ho finito avevo già 30 anni. Tutto sommato sono buone condizioni per diventare artista. Quando si è onesti, e questo lo si dovrebbe essere quando si è artisti, allora la parola artista non è un predicato che si riceve una volta e poi lo si porta con orgoglio per sempre. Per essere artista e rimanerlo, bisogna impegnarsi continuamente, bisogna porsi delle domande su se stessi, sul prossimo, su Dio e sul mondo, e realizzare delle opere in modo tale che anche gli altri poi si pongano delle domande. L'arte deve essere lo spunto per nuove domande. Le croci hanno pur sempre risollevato anche in voi nuove domande. E così mi sono avvicinato al mio obiettivo di essere artista. Voglio fare ancora tante cose. E a proposito, con tutto il lavoro fatto per diventare artista, mi sono quasi dimenticato che ho già quasi 50 anni.
Quanto tempo ci ha messo per le 3 croci?
In tutto erano addirittura 12 croci, alle quali ho lavorato per 3 mesi. Comunque ci ho messo una settimana per ogni croce. Ma non lo si può dire con esattezza. Per una croce si deve lavorare un po' più a lungo, per un'altra meno. Qualche volta ho fatto 3 croci contemporaneamente. Per non dimenticare il tempo che si dedica a riflettere prima, durante e dopo. E a ciò si aggiungono i molti, moltissimi disegni.
Qual è la sua opera più famosa?
Credo che la dovrò ancora fare. Questa scena dovrebbe mostrare la conversione di Sant'Uberto.
Risale all'anno 1780 ed è intagliata nel legno di Tiglio.
Quanti animali riesci a vedere?
Vedo 9 animali.
E quali?
Un cane, 2 lucertole, un uccello, un camoscio, una civetta, un orso, un cervo e uno scoiattolo.
Riesci a vedere anche la croce?
Sta sulla testa del cervo? Non trovi che il cervo sia molto interessante?
Sì, già solo la lacrima che scende giù sul viso, la vedi?
Potrebbe avere molte ragioni.
Per esempio, può essere che il cervo sia contento che Uberto crede in Dio.
Di preciso non si sa. Ci sono tante storie, però probabilmente solo una è vera.
Sì, però quale?
Chi è questo?
Questo è Cristo nella bara. Questa figura è stata realizzata 200 anni fa.
Di quale materiale è fatto?
È di cera.
Su che cosa è adagiato?
Si trova su una tavola di legno.
Che dovrebbe rappresentare?
Gesù morto. Vedi le ferite? E gli intestini tortuosi che sembrano dei vermi?
Beh, a che cosa serve una cosa così?
La gente a quell'epoca voleva avere davanti agli occhi la sofferenza e la morte di Cristo.
Andiamo avanti, che è meglio.
Qui ti facciamo vedere la croce di San Ruperto.
Questo è l'oggetto più famoso del museo e del Duomo. La croce ha quasi 1300 anni.
All'interno è fatta di legno di acero di monte. All'esterno invece è rivestita di rame dorato. Si possono notare tanti motivi e animali. È ricoperto di medaglioni di smalto. Ma la maggior parte di essi è andata perduta. Riesci a contare i medaglioni?
La croce proviene probabilmente dall'Inghilterra. Come sarà mai giunta fin qui?
Veniva anche utilizzata per le messe, forse già da San Ruperto, oppure ancora prima da San Virgilio, che ha fatto costruire il Duomo. Nessuno lo sa con precisione.
Qui vedete una colomba per le ostie. Questo capolavoro è fatto di rame dorato e di smalto. Inoltre, questa colomba è decorata con pietre di vetro colorato e turchesi. E poi le piume delle ali sembrano dipinte. Il resto del piumaggio è cesellato. Gli occhi che vedete qui sono fatti di pietre di vetro blu. Sembra viva. All'epoca in questa colomba venivano conservate le ostie. Sul dorso ha infatti un coperchio. Perché la colomba? Dunque, la colomba è il simbolo dello Spirito Santo. Per questo motivo essa è molto adatta in una chiesa.
Hai visto la pera sul calice?
No, dove sarebbe la pera?
Ma lì! Sta tra le perle e le pietre preziose. Ci sono nascosti tanti frutti. E sul medaglione di smalto ci sono scene della vita di Gesù e Maria.
Accidenti, è proprio ben fatto! Ma che cosa serviva il calice?
Veniva utilizzato per la messa.
E l'arcivescovo per il quale fu fatto questo meraviglioso calice si chiamava Max Gandolf Kühnburg.
Cosa? Queste sono vere pietre preziose?
Sì, certo. Sono in tutto 1792 diamanti, 24 smeraldi, 405 rubini, 16 zaffiri, un giacinto, 8 ametiste, una comarina, 2 granati e 9 crisoliti.
Questo ostensorio è stato fatto dall'orefice Ferdinand Sigmund Amende. Risale all'anno 1697 ed è stato commissionato dall'arcivescovo Johann Ernst von Thun.
Ha utilizzato persino le pietre preziose dei suoi predecessori.
Accidenti! Brilla in modo meraviglioso!
A che cosa serve un ostensorio?
Lì dentro si mette l'ostia per l'adorazione.
Guarda, questo ostensorio ha addirittura un allarme antivibrazioni.
Vieni, andiamo a guardare il prossimo oggetto!
Ciao! Oggi vorrei presentarvi due persone molto importanti, il pittore e l'architetto del Duomo. Chi pensi che sia il pittore? Giusto! Lo vedi sulla sinistra del quadro con il pennello e i colori. Il suo nome è Arsenio Mascagni. Il capolavoro di Arsenio è la risurrezione di Cristo. Questa immagine si può vedere sull'altare maggiore. Molti quadri alle pareti del Duomo sono stati dipinti da lui. Dunque, adesso vi racconto qualcosa dell'architetto Santino Solari. Porta molte collane al petto, si tratta di una tradizione spagnola. Ha ideato il Duomo e ne ha perciò disegnato anche i progetti e seguito la costruzione. Sai anche che cos'è l'oggetto sulla destra del dipinto? Sì, è un compasso. Gli serve per progettare in modo esatto il Duomo.
Perché tu possa immaginarti il Duomo di Salisburgo in tutta la sua grandezza, ne trovi qui un modello fatto in legno. Tuttavia devi fingerti costruttore per ricomporlo. Nel 1614 l'arcivescovo Marco Sittico pose la prima pietra per l'attuale Duomo. Santino Solari ne fu l'architetto. 14 anni dopo, il Duomo fu consacrato dall'arcivescovo Paris Lodron. La cupola è la parte più alta del Duomo. Essa crollò già una volta nel 1944, durante la Seconda Guerra Mondiale, quando fu colpita e distrutta da una bomba. Ora è ricostruita.
Forza, ricomponi il modello.
Ciao, sono il principe arcivescovo Conte Guidobaldo Thun ed ho impartito il mandato di allestire la Galleria Lunga. Infatti, era mio desiderio costruirmi una pinacoteca. Dall'Italia avevo ripreso l'idea di esporre, da un lato, i quadri e realizzare delle finestre sul lato opposto, per illuminare a sufficienza l'ambiente. L'edificio, con la galleria, volevo costruirlo direttamente di fronte all'abbazia di San Pietro. Ma l'abate di San Pietro aveva qualche obiezione.
Così, tra di noi nacque una vertenza. Noi dell'abbazia temevamo che la gente della corte di Salisburgo potesse sbirciare curiosa all'interno delle nostre finestre. Quindi feci la proposta che portassimo a termine direttamente noi il progetto costruendo ex novo l'ala dell'abbazia. Concordammo che il principe arcivescovo si sarebbe fatto carico dei materiali per la costruzione e che ci saremmo divisi le spese di realizzazione.
L'abbazia di San Pietro ed io siamo ora i due proprietari del nuovo edificio. La cantina e la galleria lunga sono mie, mentre le altre sale appartengono all'abbazia.
Anticamente vi erano esposti 70 dipinti, ora ne sono rimasti solo 17. Perché adesso non dai un'occhiata ai quadri? Buon divertimento!
Vedi l'alta torre sul quadro? È, o per meglio dire, era la torre di Babele. Era talmente alta che gli uomini non potevano vederne la sommità. Volevano essere più vicini a Dio, ma Dio non approvò e distrusse la torre. Inoltre Dio diede agli uomini lingue diverse, facendo sì che non potessero più comunicare tra di loro.
Il quadro che vedi qui venne dipinto nel 1656 da Johann Überland e raffigura la fuga degli uomini davanti alla torre che crolla. La sommità della torre scompare tra nuvole infiammate di rosso da cui si scagliano dei lampi. Gli uomini hanno paura dei lampi e si aggrappano gli uni agli altri come bambini al centro del quadro. Alcuni hanno delle tavole in mano con un'iscrizione e rappresentano le varie lingue. Come forse avrai notato, sul quadro sono raffigurate diverse tipologie umane. A sinistra, per esempio, puoi vedere un capo indiano con la sua famiglia.
Ehi, guarda! Cosa fa quello con l'occhio?
Tobia, quello col mantello rosso, guarisce la cecità del padre.
È oculista?
No, è suo figlio e lo guarisce con il fiele.
Davvero? E dove l'ha preso il fiele?
Sul quadro in basso, a destra, c'è un pesce squarciato con una lama.
Che impressione! E quello sarebbe un pesce? Si direbbe piuttosto un mostro. Dove l'ha trovato?
Lo ha pescato prima e ne ha prelevato il fiele, perché sapeva che ha un effetto speciale.
Ma come faceva a saperlo?
Gliel'ha suggerito la sua guida, l'arcangelo Raffaele, che vedi sulla sinistra del quadro.
Tobia guarisce il padre applicando il fiele sull'occhio malato.
Beh, deve fare una puzza terribile.
Eh già, a volte le piccole cose fanno grandi miracoli.
La storia è tratta dal libro delle fiabe di Walt Disney?
Ma che sciocchezze dici? È tratta dal Vecchio Testamento, dal libro di Tobia.
L'abbazia di San Pietro è un'abbazia benedettina.
Venne fondata oltre 1300 anni fa dal vescovo Ruperto. Sino al 987, l'abate dell'abbazia era contemporaneamente anche il vescovo di Salisburgo.
L'abbazia di San Pietro è un'abbazia benedettina.
Fa parte dell'abbazia un bellissimo cimitero antico, dove venne sepolta la sorella di Mozart. L'abbazia di San Pietro aveva un famoso scriptorium, un ambiente adibito alla scrittura.
L'abbazia di San Pietro è un'abbazia benedettina.
Dopo vedrai gli splendidi oggetti del tesoro dell'abbazia di San Pietro. Apprenderai che l'abbazia di San Pietro fu sempre legata anche alla musica e avrai delle informazioni sulla sua storia. Su, datti un'occhiata intorno.
Guarda, questo cos'è? Un cappello?
No, è un mitra. È un copricapo che portano gli abati e i vescovi.
Wow, sembra una corona.
Di chi è questa splendida mitra?
Venne acquistata dall'abate Ruperto Coitze nel 1480.
Quante pietre preziose! Quante gemme ci sono?
Ci sono 354 pietre preziose e 271 perle smaltate.
Puoi calcolare quanti anni ha?
Credo circa 500 anni. È assai sfarzosa e variopinta. Qual è la pietra preziosa che ti piace di più?
Quella grande azzurra sul lato destro.
Dove pensi che venisse indossata?
Veniva indossata per particolari festività ecclesiastiche e cerimonie.
Ciao Francesco.
Ciao Luca.
Sai che cos'è questo?
È il pastorale di Limoges.
E cosa sarebbe?
Un pastorale è un bastone che portano gli abati e i vescovi. E Limoges è una città della Francia.
Perché hanno dato il nome di una città a un bastone?
Perché questa città era molto famosa nel Medioevo per l'arte dello smalto. Quest'arte è stata utilizzata nella decorazione del bastone. Vedi che bei colori? Sono veramente speciali.
In cosa consiste questo bastone d'abate?
Consiste in un bastone di legno ottagonale con doppio ricciolo. Quest'ultimo è in rame dorato a fuoco e riccamente decorato.
Qual è l'età del pastorale, approssimativamente?
Ha ben 700 anni di età all'incirca.
Ehi tu, vedi l'animale al centro della spirale?
È un animale favoloso. Ciao, guarda fuori dalla finestra. Qui hai la visuale migliore sulla facciata del Duomo. È la chiesa degli arcivescovi di Salisburgo.
Una cupola gigantesca, due torri e la facciata. È così che si presenta il Duomo di Salisburgo visto da davanti. La facciata è realizzata in marmo bianco proveniente dal Monte Untersberg, vicino a Salisburgo.
Quattro statue di santi si ergono su dei piedistalli. San Ruperto, il primo vescovo di Salisburgo, San Pietro, con le chiavi d'oro, San Paolo, con la spada, e San Virgilio, che fece costruire il primo duomo.
Inoltre, puoi ammirare delle splendide ghirlande di fiori e frutti, stambecchi e leoni. Ci sono anche i quattro evangelisti, Luca con il toro, Matteo con l'angelo, Marco con il leone e Giovanni con l'aquila.
Due angeli sostengono una corona d'oro e gli orologi delle torri hanno cifre romane e quattro teste d'angelo presso gli orologi soffiano il vento da tutti i punti cardinali.
E siccome due principi arcivescovi sono i maggiori responsabili della costruzione del Duomo, ne sono raffigurati gli stemmi. Lo stambecco appartiene a Marcus Iticus von Hohenems, il leone a Paris Lodon.
Mosè con i Dieci Comandamenti ed Elia, profeta del Vecchio Testamento, si trovano a destra e a sinistra della figura di Gesù, detta Salvator Mundi, il Salvatore del mondo. Nella mano sinistra tiene un globo terrestre e con la destra impartisce la benedizione. Questo è tutto ciò che si può ammirare salendo dal basso verso l'alto.
Dopo, quando avrai terminato la visita del quartiere del Duomo, vai dietro la statua di Maria sulla piazza del Duomo sotto il primo arco e osserva la testa di Maria. Si ha l'impressione che i due angeli della facciata del Duomo stiano incoronando la Madonna.
Vi saluti Dio. Sono l'abate dell'abbazia di San Pietro. Vengo da Salisburgo e prima di farmi frate mi chiamavo Cajetan Rupert Hagenauer. Il mio nome monastico è Dominicus. Amo l'arte e la musica. Sotto di me, all'abbazia si suona musica da tavola a pranzo. Voglio che i miei frati ascoltino della buona musica quando mangiano. E devono anche cantare. Motivo per cui abbiamo addirittura un coro. Tra i miei amici c'è Wolfgang Amadeus Mozart, poi assurto a fama mondiale. I miei amici in musica, Mozart e Haydn, hanno composto due belle opere sacre e me le hanno dedicate.
Ciao, sono Wolfgang Amadeus. Sicuramente hai già sentito parlare di me. Dopotutto, sono il più famoso musicista e compositore della città di Salisburgo. Sono amico di Dominicus. Quando si è fatto prete, gli ho dedicato una messa. All'epoca avevo solo 13 anni. Successivamente, quando ero più grande e non abitavo più a Salisburgo, sono venuto una volta qui in visita insieme a mia moglie Constanze e abbiamo eseguito una nuova messa. Constanze ha cantato divinamente. Una volta l'anno, per il Festival di Salisburgo, questa messa, la messa in do minore, viene eseguita nella chiesa di San Pietro.
Il mio nome è Johann Michael Haydn. Sono nato in Austria Inferiore. Il mio fratello maggiore è il celebre musicista Joseph Haydn. Il principe arcivescovo di Salisburgo mi ha dato un impiego come musico di corte. Per questo mi sono trasferito a Salisburgo. Ho degli amici all'abbazia di San Pietro. Per loro suono spesso l'organo e delle messe e compongo anche dei pezzi musicali per loro. Molti dei miei spartiti li ho regalati all'abbazia di San Pietro. Sono molto gentili con me e con mia moglie. Noi abitiamo nelle vicinanze, in affitto in un palazzo che appartiene all'abbazia. Quando Dominicus Agenauer è diventato abate dell'abbazia di San Pietro, gli ho dedicato una messa, la Missa Sancti Domenici.
Melodia attira due ragazzi in una stanza fuori mano. Si guardano intorno e vedono uno strano strumento suonato da uno spirito. Lo spirito inizia a parlare con voce gentile.
Ciao ragazzi, non abbiate paura. Sono Joshua Block, il costruttore di questo strumento. È un clavio organo. Vi va di fare insieme a me un viaggio nel tempo, nel XVI secolo, seguendo le tracce del clavio organo.
Esitanti, i due si avvicinano. Infine vincono la paura e seguono lo spirito.
In origine, costruì il clavio organo per l'arciduca Ferdinando II del Tirolo, oltre 400 anni fa. Poi però lo comprò il principe arcivescovo, Wolf Dietrich von Reitenau, e lo fece portare a Salisburgo nella sua residenza.
Uno dei ragazzi chiede:
cos'ha di particolare questo strumento?
Lo spirito risponde:
questo strumento è veramente qualcosa di straordinario. Sono tre strumenti in uno: una spinetta, un regale e un organo. Col clavio organo si possono suonare i tre strumenti separatamente o anche tutti e tre contemporaneamente. Sì, il regale è un antico strumento simile all'organo. Ascoltate! Spero che questo breve viaggio nel tempo sia stato di vostro gradimento, ma adesso me ne devo andare.
Con queste parole lo spirito si dileguò. Il minatore Olaf va alla miniera. Vuole estrarre delle pietre preziose. Quando colpisce con un piccone un sasso, questo caccia un urlo.
Ai ai ai! Ehi, lo sai chi sono io?
Sì, un bel sasso direi.
Non sono un sasso normale, sono un periclino. Sai qualcosa su di me?
No, mi racconti qualcosa su di te?
Sì, volentieri. Normalmente abbiamo un colore latteo. Io invece sono verde scuro, perché sono rivestito di finissimi cristalli, chiamati clorite. Sapevi che il nome clorite viene dalla parola greca chlorus, verde?
No, non lo sapevo. Ti posso portare alla collezione di minerali dell'abbazia di San Pietro? Lì ci sono altri 25.000 minerali.
Sì, certo. Non vedo l'ora di conoscere i simpatici colleghi minerali.
Se sei interessato in particolare a questi meravigliosi minerali, visita la collezione di minerali dell'abbazia di San Pietro. È qui vicino. Rivolgiti alla cassa del museo.
Guarda, che cos'è?
È l'abbazia di San Pietro come era 140 anni fa.
Ma no, non ci credo. Oggi è completamente diversa. Cos'è quella cosa nel giardino? Si direbbero due casupole con un collegamento.
È una pista per birilli.
Ma non possono. I frati pregano tutto il giorno. Che se ne fanno di una pista per birilli?
Non si limitavano a pregare tutto il giorno. No, no. Durante il tempo libero giocavano a bowling.
E cos'è successo ai tetti? Ci è caduto sopra un colosso?
Ma no, sciocchino. In passato i tetti erano completamente diversi. Avevano questi incavi per consentire, in caso di incendio, di correre rapidamente in avanti e indietro là sopra per spegnere il fuoco. Lo svantaggio dei cosiddetti tetti a compluvio era che ci si raccoglieva l'acqua oppure, in inverno, la neve, da cui bisognava liberarli con grande fatica.
Quello è un ruscello sul bordo del giardino?
Sei un buon osservatore. L'Ancanal esiste già da 800 anni. I frati ci lavavano i vestiti e l'acqua veniva usata come acqua potabile, perché l'acqua dei pascoli, dove si formava, era molto pulita. Sapevi che una volta un monaco ci è caduto dentro ed è annegato?
No, incredibile.
A fianco vedi il plastico di tutto il quartiere del Duomo, che oggi è già perlustrato quasi per intero. Ti ci puoi riorientare e riconoscere tutti i posti dove sei già stato.
Buh, sono lo spirito del principe arcivescovo Voldritri. Ho fatto costruire la sala in cui ti trovi al momento del rimaneggiamento della residenza. La vecchia stufa di ghisa, che vedi, potresti addirittura accenderla tu, ancora oggi, nonostante sia la stufa più vecchia dei saloni di gala. Alle pareti sono esposti ritratti di imperatori e re del casato asburgico. Avrei preferito che ci fosse un mio ritratto qui. Dopotutto, ero io il padrone di casa. Se vuoi sapere qual è il mio aspetto, potrai vedere un mio ritratto nella sala seguente. È il quadro con due uomini. Io sono quello con lo stemma con le sfere. Nonostante fossi prete e arcivescovo, ero padre di 15 figli avuti dalla mia amante Salomé Alt. Se all'epoca ci fossero già state le panche rosse, i miei figli si sarebbero divertiti a nascondervisi dentro. Ma in realtà queste panche furono costruite come scarpiere per i servitori. A proposito, sulle panche non ti ci puoi mica sedere, anche se probabilmente sarei già un po' stanco. Ora me ne ritorno aleggiando nella mia stufa, lì almeno fa un bel calduccio. Sono lo spirito di Wolf Dietrich e questa è casa mia.
Oddio, ora questi due si sono messi a litigare. Wolf Dietrich e Marcus Sitticus. Shh, zitti, così possiamo sentire cosa dicono.
Vedi che bel passaggio mi sono fatto costruire qui? Tu non saresti mai riuscito a farlo così bello, Marcus.
Non è che poi sia così bello, Wolf Dietrich. Un soffitto di legno così scuro non incuriosirebbe nemmeno una tarma. Quattro portali di marmo e il pavimento sempre di marmo. Sono un po' pacchiani, inoltre, non trovi? Ma i lampadari, quelli sì mi piacciono.
È tutta invidia, perché ho avuto io l'idea del passaggio per la chiesa dei Francescani. E poi, nel 1608, i soffitti a cassettoni erano all'ultima moda.
Invidini i tuoi confronti? Ma quando mai? Non vorrei mai essere un narcisista come te. La prima cosa che si vede uscendo è il tuo sistema con le sfere.
Taci, Marcus! Da che pulpito viene la predica? Anche tu hai piazzato qui il tuo stemma con lo stambecco alla memoria dei posteri.
Santo cielo! I vostri sì che sono problemi.
Ciao, Auri! Ciao, Francesco!
Ciao Luca!
Sapevi che dopo l'incendio del Duomo del 1598 la chiesa dei Francescani faceva da chiesa vescovile?
Davvero?
Sì, veramente. Guarda, attraverso la porta di vetro puoi vedere direttamente l'interno della chiesa.
Dimmi un po', quante colonne vedi?
3, credo.
Errore, sono 5. La chiesa ha una speciale volta a crociera. È del tutto particolare. Dà l'impressione che la volta della chiesa consista di stelle.
Non ho mai visto una volta così.
Neanch'io.
Guardate, di davanti c'è il pulpito dove predicava il principe arcivescovo, Wolf Dietrich in persona.
Wow. Lì davanti sembrerebbe quasi che sia stata costruita una casa nella chiesa.
Sì. Lì in fondo, il principe arcivescovo Wolf Dietrich si è fatto costruire una casetta per la preghiera, da dove lui e la sua famiglia potevano guardare la messa.
Fantastico!
Adesso hai visto, sentito e vissuto davvero tante cose. Probabilmente ti fanno anche male i piedi. Ma prima di uscire dalla residenza, sulla scala puoi comporre ancora una breve melodia di concedo. Ognuno di queste colonnine dorate fa una tonalità diversa. Provare per credere. Ciao!
Ora sei stato in visita niente meno che dai principi arcivescovi di Salisburgo e dagli arciabati dell'abbazia di San Pietro. Hai visto, ascoltato e vissuto tantissime cose. Speriamo che la visita del quartiere del Duomo di Salisburgo sia stata di tuo gradimento e magari un giorno tornerai a trovarci. Ciao!